E andiamo a incontrare un grande romanzo storico che parla di grandi intellettuali, di storie del Novecento, ma anche di amore, sesso, violenza, ossessioni, manie. Ci sono un sacco di cose dentro questo libro, si intitola La bambolaia e l'ha scritto Giuseppina Manin, che da molti anni è una giornalista culturale per il Corriere della Sera. Siamo a Monaco di Baviera, nel primo dopoguerra, e lì incontriamo il pittore Oskar Kokoschka. Grande pittore austriaco, dallo stile violento, espressionista, che era stato al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, era tornato ferito, ovviamente sconfitto e anche minato dal punto di vista mentale, ma non è lui il solo protagonista di questa storia, perché la protagonista è appunto la bambolaia, questa artigiana, Hermine Moos, che riceve da Kokoschka una commissione molto importante. Deve produrre una bambola a grandezza naturale che riproduca l'amata che aveva lasciato, appunto, Kokoschka. E già è una cosa che risulta un po' inquietante come richiesta, no? In effetti poi lo diventerà. Chi era questa donna a cui la bambola doveva somigliare? Era Alma Mahler, vedova proprio del compositore Gustav. E già qui abbiamo fatto un po' di nomi interessanti perché Monaco era uno dei centri della cultura europea di quei tempi, no? E quindi proprio da quella Monaco siamo partiti nella nostra chiacchierata con Giuseppina Manin, autrice di questo La bambolaia, quindi Monaco, anno 1918 e successivi.
Siamo tra il 1918 e il 1919, cioè la Prima Guerra Mondiale è appena finita e c'è una Germania vinta, una Germania povera, una Germania a pezzi, delusa, che ha avuto delle ferite spaventose perché ha perso una generazione. Tutti i giovani o sono morti o sono feriti o sono tornati a casa traumatizzati e quindi la generazione nuova è come stata distrutta da questa guerra. Quindi c'è questa Germania piena di spavento ma anche di rancore. Anche diciamo nella classe colta tra gli intellettuali queste tensioni unite forse diciamo le teorie socialiste sono molto fresche, molto recenti. D'altra parte c'è anche però un antisemitismo montante e quindi ci sono occasioni di scontro anche ideologico. Un esempio classico sono i due fratelli Mann che sono schierati su posizioni opposte, si pigliano a randellate metaforiche, ecco, ma c'erano lì Trotsky, sono passati uomini politici, no? È una Monaco non da bohème romantica, è una Monaco da caffè, birrerie vivaci e un po' turbolente. Tra pochi mesi, appunto arriviamo più o meno alla fine della nostra storia, arriverà lì un piccolo caporale, reduce dalla guerra, un giovinotto di nessuna fama al momento, anzi un artista mancato, ha tentato due volte di essere preso all'Accademia, ma nessuno l'ha mai preso, l'Accademia di Pittura, purtroppo, perché forse sarebbe stata una buona idea. Comunque questo giovinotto con baffetti, che per sopravvivere vende cartoline dipinte da lui con squarci della città e poi va nelle birrerie a fare, come si direbbe oggi, la ruffa popoli. E un giovanotto si chiama Adolf, è di cognome Hitler. Quindi pensiamo che sta nascendo il nazismo, è finita la guerra, sta nascendo il nazismo, cioè sta buttando i semi per quello che sarà il nazismo da lì a 2 o 3 anni.
Ecco, quali sono i dati storici reali da cui è partita per raccontare questa storia? Mi rendo conto, è una domanda banale, ma glielo chiedo anche perché, come dire, dal suo punto di vista personale, ha voluto sapere tutto o ha preferito non indagare troppo?
La storia della bambola di Kokoschka non è una storia ignota. Io l'avevo anche sentita questa idea di farti ricreare una donna reale attraverso una bambola. Diciamo che mi è tornata in mente vedendo una grande mostra molto bella dedicata a Kokoschka a Parigi un paio d'anni fa. E in questa grande mostra al Museo d'Arte Moderna di Parigi c'era anche i quadri che lui ha dipinto con questa bambola e tutte le foto della bambola. E le foto mi hanno molto colpita perché la bambola era un po' impressionante. C'erano anche frammenti delle sue lettere. E mi ha detto, ma che strano. Poi, un po' incuriosita, sono andata a cercare e ho trovato un volumetto con le lettere sue originali, 12 lettere che lui ha mandato, lui stava a Dresda in quel periodo, e mandava a questa bambolaia che stava a Monaco. Invece, queste lettere erano piene di dettagli un po' maniacali, istruzioni minuziosissime, campioni allegati, molti disegni, insomma una cosa che non lasciava spazio a nessuna deroga, era tutto molto molto preciso.
Ossessivo.
Un po' ossessivo, sì. E a quel punto mi sono detta, ma questa povera ragazza, e sapevo che si chiamava anche nelle lettere, cioè gentile signorina Moss, se vai a cercare Hermine Moss, cioè due righe viene fuori una brevissima sua biografia, insomma una donna giovane, e mi sono chiesta, questa signorina accetta di buttarsi in un'impresa titanica, perché riprodurre in grandezza naturale una donna perduta, una donna amata perduta, con queste istruzioni spesso contraddittorie, e anche in un periodo dove reperire materiali non era semplice, mi sono detta, beh, deve essere stata una donna molto coraggiosa. E allora ho pensato, sarebbe carino raccontare questa storia dal punto di vista di lei. Di lei non sapevo niente, non c'era niente su di lei, almeno io nulla ho trovato, e quindi, diciamo, la parte di questo libro che credo sia un po' più originale è il racconto della bambolaia, cioè non quello che ci racconta Kokoschka, che è la sua versione, l'altra versione.
Ma possiamo dire, quasi esagerando, che ci sia quasi un discorso femminista in questo romanzo, perché la sua protagonista, la bambolaia, è relegata a una nota margine nella storia, no? Una nota margine del nome del famoso pittore, e spesso le donne nella storia sono state relegate a note a margine per motivi, diciamo, sociali. Quindi c'è anche un voler ridare dignità, importanza, rimettere al centro una donna, anche proprio perché donna, insomma, ecco.
In questa storia ci sono delle figure femminili molto forti, a cominciare da il modello originario, cioè Alma Mahler, che certamente è stato un esempio, una bandiera per tutte le donne, molto libera, molto audace, anche così un po' cattivella, sicuramente un'immagine di donna molto forte. L'immagine stessa di Hermine, che è giovane, anche abbastanza fragile, perché ha tanti tentennamenti su questa impresa in cui si butta, ma anche tenace, va fino in fondo, non solo, senza voler spoilerare troppo, ma si prenderà la sua vendetta. Poi c'è chi c'ha di figure femminili. Ah no, momento, c'è la bambola. La bambola, che in qualche modo è un emblema di una donna che forse viene manipolata, sfruttata, violata, e quindi in qualche modo è un emblema di tanti femminicidi di oggi, perché finisce un po' come finiscono tante donne purtroppo oggi.
Ecco, parlando della bambola, a un certo punto la bambolaia si rende conto che questa bambola diventa non più un feticcio amoroso, cosa che lei potrebbe anche accettare, ma un fantoccio erotico. E quindi qual è la differenza e perché è importante?
Quando Kokoschka va da lei supplicandola di aiutarlo a curare la ferita che Alma Mahler gli ha inferto lasciandolo, e quindi cercare di recuperare un fantasma d'amore, lei ci crede, e quindi vuole aiutare questo giovane uomo, che già era un pittore famoso e lo vede così a pezzi, insomma, e vuole aiutarlo, e pensa che la bambola sia un rimedio per curare l'anima. Poi via via, e dalle lettere lo scopre, il pittore richiede una bambola che abbia tanti usi, compreso un uso erotico, anzi credo che soprattutto pensasse all'uso erotico della bambola. Lei si via via si rende conto che la creatura che doveva sanare una ferita amorosa è in realtà una ferita erotica soprattutto, e che a differenza di una donna vera sarebbe stata una povera bambola che qualunque cosa lui avesse immaginato doveva solo subire. E quindi fabbricandola lei e mettendoci anche 9 mesi di tempo, e pensare che poi questa creatura sia destinata a subire qualunque stupro da parte del committente, sarà per lei un motivo di gran dolore.
Giuseppina Manin, lei racconta tanti grandi personaggi che hanno attraversato la cultura di quei luoghi, di quei periodi. Racconta i grandi pittori tedeschi che sono stati in guerra, a partire da Georges Gros, che poi quando tornano dalla guerra dipingono queste immagini che ruotano intorno a violenza, morte, sesso, tutti legati inestricabilmente. Ecco, dipende davvero da quel momento storico? O questa connessione è una connessione che è naturale per l'uomo? Desiderio, violenza, morte. E dico uomo, ma forse dovrei dire maschio, eh.
Ma io credo che sia un po' legata appunto a quell'epoca che dicevamo, che ai primi del Novecento la donna vive una grande emancipazione, esce dalla sottomissione abituale e quindi la donna prende delle strade fino allora, diciamo, sconosciute all'uomo, o perlomeno prima erano molto tenute sotto copertura, adesso vivono liberamente la loro sessualità, la loro affettività. E credo che per gli uomini questi passaggi di mentalità, di cultura, a volte siano difficili da accettare. Gli uomini più fragili o quelli più spaventati non riescono a accettare questo cambiamento del ruolo della donna e vedono la donna improvvisamente come la nemica.
Lei ha accennato prima al fatto che dentro al romanzo passa la grande storia con la S maiuscola. E ad esempio ci sono dei punti nel libro in cui assistiamo a conversazioni tra intellettuali e alcuni sono preoccupati per l'antisemitismo che monta in Germania in quegli anni e altri invece dicono «No, ma su via, cosa volete che succeda?» Ecco, a un certo punto, se non ricordo male, uno dice proprio «la cultura ci proteggerà», e noi sappiamo che non è andata così. E quindi mi perdoni la domanda ingenua, ma esiste una cura preventiva per proteggere la società dall'odio, se possiamo riassumere così?
Io, nonostante tutto, continuo a pensare che l'educazione e la cultura siano le uniche armi che abbiamo su cui andrebbero investiti gli 800 miliardi. Se vogliamo evitare l'odio, che è il motore di tutte le guerre, se vogliamo evitare i pregiudizi, se vogliamo evitare tutti questi razzismi di questo mondo che ci sono, l'unica fonte è la conoscenza e sapere, e capire gli altri, e ascoltare, e leggere, non c'è altro.
E questa era la voce di Giuseppina Manin, autrice di La bambolaia, che è nelle librerie per La nave di Teseo.